Siamo in ciberguerra. La sicurezza informatica è un fronte aperto per lo Stato e i privati. Tutti devono difendersi dagli attacchi alla privacy, ma molti attaccano per procurarsi dati sensibili e ingiusti vantaggi sulla concorrenza. E ogni giorno è un vero e proprio conflitto silenzioso. Il caso di Vittoria Iacovella. Controllate, intercettate e derubate le nostre vite sotto attacco informatico. C'è chi si diverte e disturba semplicemente, chi altera la finanza, chi acquisisce informazioni da vendere al miglior offerente. Il mercato delle intercettazioni informatiche coinvolge pubblico e privato. Per difendersi ogni anno arriviamo a spendere 12 milioni di dollari in sicurezza informatica a Roma. Laura lavora in un'azienda, mentre è al PC risponde velocemente ad alcune chat private, non sa di essere intercettata dal suo datore di lavoro, che certamente non potrebbe farlo, ma nessuno se ne accorgerà mai. Qualche tempo prima, il sistema informatico della sua società, sebbene spenda migliaia di euro in cyber security, è stato bucato da qualcuno, pagato da un concorrente che ha interesse a scoprire quanto l'azienda spenderà per determinati servizi da acquistare. Intanto, la Procura della Repubblica, debitamente autorizzata da GIP, sta indagando sull'amministratore delegato della società e ha inserito un Trojan, un virus, sul suo PC. Quel Trojan portava proprio il nome di Laura perché chi indaga sa bene che il punto debole migliore da trovare non è quello tecnico, ma quello umano. La società incaricata dalla procura ha assunto degli ex hacker per queste intercettazioni. Uno di questi, Leo, ha 24 anni, ora guadagna 6.000 euro al mese e conosce bene chi sta cercando di fare spionaggio industriale, visto che fino a un mese fa lavorava proprio per lui. Leo conosce anche chi sta facendo in modo più o meno efficace l'information security per la società di Laura, amico smanettone, incrociato durante una gara di quelle in cui gli hacker si mettono alla prova e crescono. Molti di loro, buoni e cattivi, fanno parte di Anonymous, ma tanto Anonymous sono tutti e nessuno. Qualcuno è entrato a far parte delle forze armate, altri lavorano per i servizi segreti. Nel frattempo, in tutta questa rete così capillare e difficile da afferrare, girano molti, moltissimi soldi, sia legali che illegali. C'è chi vende intercettazioni e chi vende sicurezza, chi si diverte e disturba semplicemente, ma incrementa il bisogno di creare schermi, chi ruba, chi analizza, chi altera la finanza, chi archivia e chi acquisisce informazioni sensibili semplicemente per rivenderle al miglior offerente. In un'Italia in cui a dirigere sono gli anziani, questo è un gioco veloce per nativi digitali, in cui ciò che conta è essere continuamente aggiornati. Nel lontano e poco informatizzato 1996 erano almeno 5.000 gli italiani controllati dalla sola Telecom sotto la gestione Tronchetti Provera e con la direzione tecnico-operativa di Giuliano Tavaroli. Veri e propri dossier in cui venivano inseriti i dati di uomini di finanza, imprenditori, politici, giornalisti, stilisti, arbitri e calciatori. Oggi che dal computer allo smartphone la nostra vita è completamente informatizzata, le intercettazioni informatiche aumentano a un ritmo spaventoso portandosi dietro un mercato enorme e molto variegato. Secondo Norton, che produce software antivirus, nel 2011 i profitti illeciti legati al cibercrimine si aggirano a livello mondiale sui 388 miliardi di dollari l'anno. Per difendersi si spendono in sicurezza informatica tra i 7 e i 12 miliardi di dollari l'anno. In circolazione ci sono 150.000 virus e altri tipi di malware. Nel 2009, secondo l'Europol, sono stati infettati 148.000 computer al giorno. Ogni minuto sul web passano 168 milioni di email, 370.000 telefonate via Skype, 98.000 tweet, 694.445 ricerche su Google, 1.500 nuovi post dei blog, 600 nuovi video vengono caricati su YouTube. Molto probabilmente anche i dati sensibili di chi sta leggendo questo articolo sono già finiti negli archivi di un hacker, una procura o una società impegnata a studiare a fondo il proprio target. Così, mentre sulla parte superiore del Vaticano si muovono lenti cardinali ottantenni, nei sotterranei, il responsabile della cyber security e intelligence tra le più forti al mondo ha 35 anni. Cresce il mercato degli hacker che si concedono alla sicurezza di aziende private o pubbliche. Giovani tra i 22 e i 37 anni che guadagnano in media 5.000 euro al mese. I servizi segreti reclutano neolaureati studenti di ingegneria informatica, mettendo addirittura un annuncio sul sito. Chi commette illeciti informatici si forma sulla rete, lo fa per motivi sovversivi, etici di profitto o criminali, in ogni caso è legato strettamente a una fitta rete internazionale dalla quale riceve continui stimoli e formazione. Dall'altra parte emergono la debolezza e la frammentazione dei sistemi di controllo ufficiali che più sono legati alla burocrazia nazionale più sono frammentari, poco globalizzati, non condivisi, costosi e lenti all'aggiornamento. Mentre sullo schermo piovono dati, numeri, codici, si mischiano buoni e cattivi, si possono incontrare hacker che lottano per il diritto alla privacy dei cittadini e colletti bianchi che intercettano, selezionano, censurano chi vogliono senza chiedere il permesso a nessuna legge. Da Mafia.com di Misha Glenny, i computer influenzano gran parte delle nostre vite. Governano le nostre comunicazioni, le nostre automobili, le nostre attività commerciali, i nostri rapporti con lo Stato, il nostro tempo libero. Online abbiamo i conti bancari, facciamo acquisti, diamo appuntamenti, studiamo e lavoriamo. Viviamo in una società digitale globalizzata che offre enormi vantaggi, ma nasconde anche pericolose insidie. Ogni volta che accendiamo un computer, apriamo una mail, digitiamo il PIN del nostro bancomat o strisciamo la nostra carta di credito, rischiamo che ci vengano sottratti identità, informazioni, segreti e soldi. Ogni anno il settore pubblico e quello privato enormi somme di denaro a causa di un nuovo tipo di reato, il cybercrime, e di un nuovo tipo di criminale, il cracker. Come è chiamato l'hacker disonesto? Invisibile, spesso molto intelligente, questo pirata informatico è un delinquente tecnologicamente evoluto che si arricchisce rubando codici di accesso di conti correnti online, numeri di carta di credito, eludendo o forzando i sistemi di sicurezza. Negli ultimi anni però questi truffatori attivi in rete non lavorano più da soli, si sono organizzati come vere e proprie mafie tradizionali, con la differenza che non smerciano droga o armi, ma dati personali di singoli o di società, segreti industriali, password o codici. Nel pubblico di Vittoria Iacovella. Dal phishing all'apocalisse informatica, lo Stato difenda il cibercittadino. La denuncia arriva dall'Osservatorio di Sicurezza Nazionale. Nell'ultimo anno, gli attacchi sono aumentati di oltre il 200%. Il Ministero della Difesa intanto annuncia che nel 2012 aumenterà i fondi per la difesa cibernetica. Saranno stanziati 50 milioni di euro. Roma. Dighe che si aprono improvvisamente, centrali nucleari che si spegnono senza preavviso, automobili dotate di sensori che smettono di funzionare. Non è fantascienza, ma realtà. Basta un virus informatico a sconvolgerci la vita. La cyberwar è dunque cominciata. Il primo atto è quello fra società che vendono allo Stato e ai privati sia protezione che armi per spiare. I fenomeni di guerra dell'informazione, information warfare, e le minacce provenienti dal ciberspazio rappresentano una sfida inedita del XXI secolo e richiederanno profondi mutamenti nei modi di pensare e organizzare la sicurezza e la difesa dei sistemi paese e delle aziende. Un italiano su quattro ha già sperimentato, magari in minima parte, magari senza accorgersene, il furto d'identità. Alcune banche preferiscono non denunciare i furti informatici per paura di ritorsioni e danni all'immagine. Neanche la casalinga di Voghera si è salvata, perché in questo conteggio rientrano ovviamente furti parziali che vanno dalle clonazioni delle carte di credito allo spam attuato utilizzando la nostra mail. Così, in anni di sobrietà e tagli, il Ministero della Difesa accetta di diminuire le armi tradizionali, ma non quelle cibernetiche. Le infrastrutture critiche aumentano. La polizia si trova ad affrontare un aumento esponenziale del cibercrime. Intanto si evolvono i modi di intendere le intercettazioni da parte della magistratura. C'è chi denuncia che le società vendono hardware e software bacati, progettati già per essere spiati o manovrati a distanza. Diversi stati hanno acquisito la capacità di effettuare attacchi cibernetici contro infrastrutture critiche civili e militari di altri paesi. Nell'ultimo anno gli attacchi sono aumentati del 200%. Esiste, dice il tenente colonnello Monaci dell'OSN, Osservatorio Sicurezza Nazionale, parlando al Centro Alti Studi della Difesa, un problema di sicurezza civile prima che militare. I costi diretti legati al cibercrime internazionale sono 388 miliardi di dollari, quasi quanto il traffico mondiale di droga. Le problematiche principali riguardano il cittadino, sostiene Antonio Abruzzese, che dirige il servizio polizia postale e delle comunicazioni. Quando pensiamo alla cyberwar, pensiamo a grandi attacchi. Ma l'esperienza quotidiana ci dice che fenomeni altrettanto gravi e destabilizzanti avvengono con meccanismi subdoli, silenziosi e progressivi di aggressione ai singoli cittadini. Basti pensare che nella graduatoria di infezioni da botnet, rete di computer infettata e controllata da remoto, nostra direzione redazionale, l'Italia è tra le prime al mondo, con 15-16.000 computer, e seconda solo agli USA. Finestre d'accesso pericolose. Ma una parte rilevante della minaccia cyber è creata dagli stessi costruttori di hardware e di chip. Sono bugs fatti appositamente con l'intento di lasciare aperta una finestra d'accesso che all'occorrenza può tornare utile alla casa produttrice, che potrà raccogliere dati in modo non rilevabile. Denuncia condivisa da Marco Don Francesco, responsabile strategie programmi speciali di Selex Sistemi Integrati, la società di finmeccanica che progetta, realizza e commercializza grandi sistemi per Homeland Protection, sistemi e radar per la difesa aerea, la gestione del campo di battaglia, la difesa navale, la gestione del traffico aereo ed aeroportuale, la sorveglianza costiera e marittima. Vi lavorano circa 4.200 dipendenti. Lo scorso 13 giugno, al convegno dell'AFCEA sulla Cyber Security, incalzava: vorremmo avere regole del gioco chiare con i venditori di software come ad esempio IBM o HP. In passato ci hanno fornito una serie di sistemi che avevano molte falle e ci voleva molto tempo per sistemarli. Insomma, oggi ci vendono sicurezza, mentre ieri ci hanno venduto il baco. Certe cose le abbiamo dovute ingoiare nostro malgrado, senza poter far nulla, perché quello era ciò che il mercato offriva. La difesa. In un periodo di tagli economici come quello attuale, il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola ha deciso che l'Italia investirà su capacità cyber per la difesa informatica, per digitalizzare le unità di manovra terrestri, a modernizzare le linee navali, aeree ed elicotteri. Di Paola non è nuovo nel settore. Già nel 2004 contribuì alla nascita del Comando C4 Difesa, l'organo interforze che si occupa anche di cybersecurity. Dopo Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, sembra stia nascendo la quinta forza armata in cui il braccio operativo è costituito da hacker di Stato. Quello cyber è necessariamente un quinto dominio su cui lavorare oltre ad aria, mare, terra, spazio, spiega Cristiano Bettini, sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa, durante il seminario Cyber Security o Cyber War, organizzato da AFCEA. È una minaccia esistenziale, cambia il modo di pensare e riproporci, come il nucleare nelle mani dei terroristi, come un fenomeno pandemico. Non si sa mai quando si viene spiati e da chi. Secondo il contrammiraglio De Felice, capo del Centro Innovazione della Difesa, l'impatto dell'organizzazione cibernetica sulla difesa è sostanziale, si sono moltiplicate le vulnerabilità legate sia al numero che alla tecnologia degli utenti connessi. Le infrastrutture militari che devono fare infoassurance e infosharing, protezione strategica dei sistemi informatici e condivisione delle informazioni, nostra direzione redazionale, non sono troppo diverse da quelle governative e dei private. Si utilizzano reti diverse, sempre più chiuse o con firewall, sistemi di barriere informatiche antintrusione e specifici emergency o reaction team. Le intercettazioni, le uniche legalmente autorizzate a chiedere intercettazioni informatiche, sono le procure. Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2011 sono state effettuate 125.135 intercettazioni telefoniche, 11.500 ambientali, 2.171 informatiche, spendendo in totale 236 milioni di euro. Anche le tecniche per intercettare si evolvono. Sebbene le classiche intercettazioni telefoniche e ambientali rimangano la maggioranza, si registra un incremento graduale di quelle informatiche, che in alcuni casi possono sostituire le altre in modo più veloce ed economico, incrociando smartphone e PC. Le procure di Milano e Venezia sembrano essere quelle più avanzate in questo campo. Ciascuna procura per intercettare si avvale soprattutto del supporto di società esterne che vengono scelte di volta in volta e solitamente offrono i propri servizi a costi elevati. Di qui anche la proposta del ministro della Giustizia, Paola Severino, di unificare la scelta sottoponendola a un unico bando di gara. Giustizia e sicurezza. Per il Ministero della Giustizia la cyber security costa soltanto lo 0,7% del bilancio annuale. Nel 2012 verranno spesi 50 milioni di euro. Si è deciso di tagliare lì dove si poteva. L'ultima manovra Monti ha stabilito che dove possibile si passi all'utilizzo di software open source, facendo arrabbiare non poco le software house che hanno aperto una serie di trattative. Basti pensare che la spesa annua per le licenze era di circa di 3 milioni e mezzo da pagare a Microsoft e 2 milioni ad Oracle. Tuttavia, alla spesa per la sicurezza non si può rinunciare, anzi dovremmo poter investire di più su tale obiettivo, spiega Daniela Intravaia, direttore generale dei sistemi informativi automatizzati per la giustizia. Se, ad esempio, fosse attaccato e bloccato il sito del Ministero della Giustizia, che fornisce soprattutto informazioni ai cittadini, si creerebbe un disagio, anche consistente, ma relativo. Se invece degli hacker dovessero introdursi nelle nostre basi di dati o interrompere i servizi erogati dal nuovo portale dei servizi telematici della giustizia, il danno sarebbe incalcolabile. Avremmo il blocco dei servizi telematici sempre più graditi dagli avvocati e dai nostri operatori perché consentono operazioni processuali da remoto. Nel caso più grave potrebbe verificarsi perdita o deterioramento di atti giudiziari, tra i quali vi sono dati sensibili dei cittadini, sia in materia civile sia in quella penale. Sarebbe un danno enorme per tutta la comunità. Non si può risparmiare su certe voci di spesa. Cybercrime è difficile da inquadrare. Mancano leggi condivise a livello internazionale che inquadrino giuridicamente il cybercrime. È difficile, a volte impossibile, risalire alla reale sorgente di un attacco. Spesso magistratura e polizia scontano le difficoltà di una frammentazione delle notizie, le difficoltà di aggiornarsi, la mancanza di condivisione delle conoscenze a livello ufficiale, mentre dall'altra parte della frontiera gli hacker sono veloci, agili, privi di burocrazie, trovano soluzioni a bassi costi, condividono la conoscenza e uniscono le forze. Falsificazioni telematiche. Importanti movimenti di hacker spingono per sensibilizzare i cittadini ad avere maggiore consapevolezza del valore dei propri dati personali e della propria privacy. Gli attivisti di Global X, ad esempio, si preoccupano del rischio di censure e ritorsioni su documenti e denunce scottanti al momento della loro diffusione. La questione non è secondaria. Anche perché le intercettazioni telematiche, non quelle telefoniche, possono essere manipolate a tal punto da far apparire a chi è intercettato un contenuto diverso da quello che gli è stato realmente trasmesso. Un software particolare è in grado di togliere o aggiungere parti di un testo in trasmissione che viene intercettato. Tu mi trasmetti un documento, ma a me ne arriva uno diverso. Opportunamente modificato in alcune sue parti. In questo modo è possibile arrivare a falsare le comunicazioni. Nulla è attendibile al 100%. Così anche le prove legali ottenute perquisendo un computer non sono tanto certe. Chi può entrare in un sistema per rubare contenuti potrebbe, con un sistema più sofisticato, anche inserirne. Questo significa che potenzialmente è possibile inquinare le prove. Questi movimenti hanno buone ragioni, risponde non un giovane anarchico, ma Giovanni Buttarelli, magistrato, garante europeo aggiunto alla protezione dei dati. Abbiamo sempre criticato le regole sull'anonimato, tuttavia è la nostra stessa Costituzione all'articolo 15. Che stabilisce che un privato cittadino non possa fare presa di cognizione di attività fatte da altri, anche sul web, e in tutto il mondo questo valore ormai subisce attentati quotidiani. WikiLeaks da tempo ne ha fatto una battaglia sollevando il tema dell'intercettazione di massa, sostenendo che ormai si tratta di una vera e propria industria segreta che riguarda almeno 25 nazioni. 04 ottobre 2012. Nel privato. La corsa agli armamenti digitali per sopravvivere alla ciberguerra. Ormai tutte le grandi società italiane investono in sicurezza informatica, ingaggiando ex hacker per respingere gli attacchi che provengono dalla rete. Ma anche, in molti casi, per attaccare. E ci sono aziende che vendono sistemi in grado di hackerare le difese più impenetrabili. Di Vittoria Iacovella, Roma. In Italia gli unici autorizzati legalmente a fare intercettazioni di ogni genere, anche informatiche, sarebbero i magistrati. Il condizionale è necessario perché è ampiamente dimostrato che esiste una crescente domanda di una merce molto preziosa. Dati personali e informazioni approfondite su qualunque cittadino. e che quindi c'è un'offerta altrettanto forte e aggressiva di sistemi informatici venduti per difendersi dagli hacker, che possono però essere utilizzati per attaccare e magari mettere il naso nei dati segreti della concorrenza. Tutto questo ovviamente viaggia sui limiti della legalità quando non è del tutto illegale. Un esempio: sul sito di una società italiana in velocissima ascesa a livello internazionale per i servizi cyber appare la pubblicità piuttosto agghiacciante di un sistema di controllo che permette da remoto, senza essere visti, di accedere a dati sensibili criptati o di difficile accesso per guardare fisso negli occhi il tuo obiettivo. "You have to hack your target", dice lo spot. Devi bucare, colpire i tuoi potenziali clienti o il tuo obiettivo mediante tutti i mezzi a disposizione? È possibile? Tecnicamente sì. È legale? Quasi certamente no. Lo fanno davvero? Gli esperti dicono di sì. Lo spot afferma di rivolgersi solo ad agenzie governative, ma i toni sono quelli di chi si rivolge a un mercato e vuole parlare più con i responsabili di un'azienda che con dei pubblici funzionari. Un business nuovo ma enorme. Oggi i proventi del cybercrime ammontano a livello planetario a circa 388 miliardi di dollari, più di quanto fruttino le droghe, un quarto del PIL italiano. Si tratta di stime su una materia non facilmente monetizzabile, ma sono comunque cifre enormi per un business che 5 anni fa quasi non esisteva. In Italia, nel privato, l'attività di lotta al cybercrime e allo spionaggio industriale viene condotta da due tipologie diverse di aziende con modalità e approcci diversi: agenzie investigative e aziende informatiche. Le aziende informatiche sono quelle che offrono i servizi più approfonditi e tecnologicamente avanzati, ma anche le agenzie investigative, un tempo impegnate a inseguire persone su cui era necessario sapere qualcosa di più, magari per scoprire coniugi o dipendenti infedeli, ora si stanno lanciando in questo mercato così promettente. Si creano quindi nuovi posti di lavoro e figure professionali molto specializzate. E molti tendono a muoversi su entrambi i lati della barricata, quello di chi difende legale e quello di chi attacca molto meno legale. Chi difende e chi attacca? Guru del settore stimato sia da chi difende che da chi attacca è Raul Chiesa, ethical hacker, ora votato alla Cyber Security. Sostiene Chiesa, c'è una corsa agli armamenti digitali come attacco e difesa perché molti conflitti si svolgono nel cyberspazio e con soldati dell'informazione, gli hacker. Il cybersoldato del futuro non è un omone muscoloso, ma un gracile nerd. Quante persone sono necessarie per questo esercito? Bastano una decina. Un hacker, che in media ha tra i 25 e i 35 anni, reclutato da un'azienda privata, arriva a guadagnare tra i 6 e i 10 mila euro al mese, come conferma Vincenzo Francese, amministratore delegato dell'agenzia investigativa Axerta. È aperta la caccia a figure professionali con elevata seniority nell'ambito ICT, in grado di coordinare team di tecnici e analisti. Si tratta di giovani programmatori, spesso laureati in ingegneria informatica, hacker, che si tolgono il cappello nero di chi attacca per indossare quello bianco di chi difende. Cosa fanno prevalentemente di legale e illegale le società private? Difesa, spionaggio industriale, studio molto approfondito del target, i potenziali clienti, controllo dei dipendenti, controllo dei competitor o avversari, ricerca, stoccaggio e vendita di dati personali anche sensibili e molto altro. Ormai tutte le grandi società italiane investono in cyber security mediante un dipartimento dedicato o anche solamente avvalendosi della consulenza di società esterne. Niente ninja né azioni spettacolari, lo spionaggio industriale si sviluppa in modo semplice e capillare, controllando smartphone, mail, spostamenti mediante GPS di alcuni dirigenti o personaggi chiave, insinuando un malware in una chiavetta USB regalata durante un convegno o una conferenza stampa e poi penetrando, magari con un'identità presa in prestito, nei meandri dei documenti più riservati. Un numero consistente di interventi viene fatto per risolvere a posteriori brecce nel sistema aziendale o della rete di casa per ingenuità e non applicazione delle adeguate misure di sicurezza. Gli attacchi. Nel 2011, al mondo ci sono stati oltre 5,5 miliardi di attacchi malware software creati per fare danni, con un aumento rispetto al 2010 pari all'81%. Per l'anno in corso la situazione è ancora peggiore. Secondo il rapporto del primo trimestre 2012, stilato da McAfee, c'è un aumento delle minacce malware nei confronti dei PC a livelli massimi dagli ultimi 4 anni. Questo aumento ha portato il totale a 83 milioni di esemplari unici di malware entro la fine del primo trimestre, rispetto ai 75 milioni di campioni registrati alla fine del 2011. Con la crisi economica sono aumentati anche i prodotti offerti dalle società informatiche alle aziende per poter spiare anche i lavoratori. Giovanni Buttarelli, garante europeo aggiunto alla protezione dei dati, si è occupato anche del crescente numero di intercettazioni fatte dai datori di lavoro verso i dipendenti. È vero, si tratta di un problema effettivo, ma già il 1 aprile 2007 il garante italiano ha adottato un provvedimento per effettuare controlli sul luogo di lavoro. Qui ci sono limiti anche per le investigazioni difensive. Malware e telefonini. Quando pensiamo alla tecnologia in nostro possesso che può essere infettata da questo grande panorama di virus, oggi dobbiamo considerare anche telefoni cellulari, book reader, tablet e lettori di musica digitale. Tutti questi, in un modo o nell'altro, vengono a interagire con i computer di casa e lavoro, e i nuovi malware sono pronti a sfruttare questi incroci. Una ricerca del Politecnico di Milano stima che quasi il 100% dei maggiorenni in Italia possiede uno smartphone in grado di connettersi alla rete, un fenomeno unico al mondo, pensando che negli la penetrazione degli smartphone è del 35%. Il problema di questo boom dell'utilizzo di strumenti online è che solo il 2% degli italiani afferma di avere piena consapevolezza degli strumenti in uso e dei rischi a cui è esposto. Dalla casa alla nazione. Un computer infetto non crea problemi soltanto a chi lo possiede, ma può divenire strumento di attacco verso obiettivi importanti per l'intera popolazione. Trasporti, viabilità, energia, informazione. Sono le infrastrutture critiche di una società moderna. Sono aree pubbliche o private particolarmente sensibili a ogni genere di attacco, anche mediante sistemi informatici. Proteggerle è una necessità alla quale non si può sfuggire. Ormai da un computer attivo in un angolo della Nuova Zelanda è possibile realizzare un attentato aprendo una diga, per esempio, in Norvegia. Nel 2010 è stato scoperto il più raffinato malware mai creato, Stuxnet. La diffusione iniziale è avvenuta mediante migliaia di penne USB Siemens che hanno infettato decine di migliaia di computer privati iraniani fino ad arrivare, contagio dopo contagio, all'interno del super protetto sistema informatico delle centrali nucleari, compromettendone per un periodo la produzione di energia. Si tratta di un malware dal sistema molto sofisticato, pensato proprio per arrivare ad attaccare sistemi industriali. Questa cyber arma è in grado di rendere invisibile ogni suo movimento. Dopo l'Iran sono stati infettati anche migliaia di sistemi in Cina. Il New York Times ha svelato che questa ciberguerra è stata lanciata dagli USA assieme all'unità 8200 dell'intelligence israeliana, esperta in ciberarmi. Il lato oscuro del mercato. Un mercato con un intenso traffico economico e di posti di lavoro in aumento, quindi, che tuttavia nasconde anche un forte lato oscuro. Avvalersi dell'ausilio di società esterne è ormai indispensabile, racconta in anonimato un dirigente del settore per una delle più grandi società di trasporto italiane, tuttavia porta con sé dei forti rischi. Noi non possiamo controllare come queste società reclutano gli addetti ai lavori, tutti ex hacker. A volte fanno loro dei contratti di lavoro precario, magari solo per alcuni mesi, questo non garantisce la loro totale correttezza e fedeltà. È successo di ex addetti alla cyber security che si sono ritorti contro le aziende stesse che fino a poco prima difendevano, conoscendone benissimo tutti i punti deboli. Non dimentichiamo che l'anello fragile è sempre da ricercarsi nell'uomo più che nella macchina. Infatti, io le chiedo di rimanere anonimo e perché qualsiasi minimo dettaglio su di me potrebbe offrire a un hacker un indizio su come agganciare la mia attenzione e magari inviarmi una mail con un Trojan virus. Questo dirigente, che si è occupato per anni di intelligence, sottolinea molto quanto in realtà Internet sia un mezzo come un altro, mentre lo spionaggio e la relativa protezione rimangano sempre circoscritti a un lavoro sull'uomo, la sua storia e psicologia. I veri buchi della sicurezza delle aziende non sono nelle cifre dei programmi, ma nei punti deboli dei dipendenti. Una battuta frequente fra chi opera nel settore è: il problema sta fra la tastiera e la seggiola. Il vero hacker non è soltanto un programmatore dall'aria nerd intento a veder scorrere cifre sullo schermo, ma un attento osservatore dell'evolversi delle debolezze umane. 04 ottobre 2012.